Laser.
Professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, Emilio Gentile ha insegnato anche in Francia, in Australia e negli Stati Uniti. Ed è lo storico italiano contemporaneista più tradotto al mondo, come testimoniano le traduzioni dei suoi libri dall'inglese al ceco, dal serbo al greco, al francese. Per i suoi studi sui nazionalismi, l'imperialismo, il fascismo, i totalitarismi, le religioni della politica è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui si segnala almeno il premio Hans Sigrist dell'Università di Berna. Emilio Gentile si è occupato dei nazionalismi, dell'imperialismo, del fascismo, dei totalitarismi, delle religioni, della politica che sono presenti nelle dittature ma anche nelle democrazie. Tra i suoi libri più recenti vi ricordo almeno Il culto del littorio, la sacralizzazione della politica nell'Italia fascista, le religioni della politica fra democrazie e totalitarismi, la democrazia di Dio, la religione americana nell'era dell'impero e del terrore, fascismo di pietra, la nostra sfida alle stelle, futuristi in politica e fu subito regime, il fascismo e la marcia su Roma, libri tutti editi dalla Terza, mentre i volumi L'Apocalisse della modernità è uscito da Mondadori e Contro Cesare, Cristianesimo e totalitarismo nell'epoca dei fascismi è stato pubblicato da Feltrinelli. Professor Emilio Gentile, lei ha scritto moltissimi libri, li abbiamo ricordati poco fa, di taglio naturalmente scientifico, ha però sempre curato molto anche l'aspetto narrativo. Quale rapporto vede tra la storiografia come scienza e la divulgazione?
Ma la storiografia, istoria, è fondamentalmente indagine e racconto. Non si può concepire un libro di storia che non sia un racconto di esperienze umane del passato ricostruite o conosciute attraverso una rigorosa verifica della documentazione esistente. Questo è il lavoro dello storico, il mestiere dello storico. Ma come diceva Tucidide, perché sono storici quali sono soddisfatti semplicemente di soddisfare la propria curiosità conoscendo e non comunicando. Io invece ho imparato fin da quando ero lo studente di liceo e leggevo Tucidide, allora lo leggevo in greco, adesso non sono in grado neanche forse di leggerlo in italiano, è che una conoscenza che non si comunica è una conoscenza che non si possiede. Ora, l'aspetto narrativo per me è fondamentale per due ragioni. Primo, perché è un aspetto di buona educazione. Se io voglio comunicare agli altri, gli altri devono avere la possibilità di capire cosa intendo dire e non faticare per cercare di capire cosa voglio dire. Non devo atteggiarmi ad uno scrittore ermetico di abissali profondità che bisogna indagare chissà facendo quali sforzi mentali. Tutto deve essere molto chiaro. E poi perché attraverso la chiarezza espositiva io chiarifico a me stesso la conoscenza che ho conquistato, le esperienze umane delle quali sono diventato per così dire compartecipe studiandole, e soltanto però attraverso l'espressione quanto più chiara possibile io riesco a capire cosa ho capito delle esperienze umane del passato.
Quindi grande attenzione all'aspetto naturalmente narrativo. Lei, Emilio Gentile, si è formato alla scuola di due grandi storici, Renzo De Felice e George Mosse, che ha naturalmente conosciuto personalmente. Come ricorda questi maestri, ma in particolare Renzo De Felice, al quale ha dedicato il volume Renzo De Felice, lo storico e il personaggio?
Non potrei dirmi discepolo di questi due maestri perché in realtà io non ho studiato con Renzo De Felice, ma l'ho conosciuto soltanto quando stavo terminando i miei studi e lui fu correlatore alla mia tesi di laurea. George Moss l'ho conosciuto negli anni successivi e sono stati entrambi degli amici. Ovviamente il significato del termine maestro, molto spregiativo, se usato nel termine peggiore, cioè di colui il quale pone una sorta di marchio sui suoi discepoli, io non l'ho mai avuto, un po' per carattere, un po' selvatico, un po' troppo indipendente, un po' per la qualità di questi due maestri che tutto volevano tranne che avere degli imitatori. De Felice, mi ricordo, la prima volta che io lo conobbi e gli portai da leggere alcuni capitoli della mia tesi di laurea e lui mi fece alcune obiezioni e io dissi: bene, professore, aggiusterò. Dice: no, guardi, gentile, se lei pensa di dover modificare quello che pensa e quello che scrive perché gliel'ho detto io, abbiamo concluso la nostra conoscenza, i nostri incontri finiscono qui. Ecco, questo è quello che ho imparato da Renzo De Felice quando l'ho conosciuto, poi ho collaborato con lui all'università. Sono state due caratteristiche fondamentali che spero di avere assimilato. La propria indipendenza, quella mi era congenita e quindi non ho dovuto faticare molto ad assimilarla e a coltivarla, ma soprattutto la curiosità della storia senza altro fine che capire, conoscere per capire. E poi, conseguente di questo, l'umiltà. Mai pensare di aver raggiunto un sapere che ti autorizza a guardare con disprezzo o con sufficienza o con arroganza al passato e ad atteggiarti per questo con arroganza nei confronti dei tuoi colleghi. Tu sei sempre e comunque un cercatore della verità e mai potrai dire di averla raggiunta. E questo è stato un esempio che ovviamente mi ha costretto a continuare a fare questo lavoro quando avrei potuto invece immaginare di aver compiuto la scalata della vetta e di poter guardare soltanto il panorama. Invece ogni vetta risulta poi essere una collina.
Quindi grandi insegnamenti anche di vita, non solo insegnamenti scientifici. Citava la sua tesi di laurea che ci porta nella Svizzera italiana. I nostri ascoltatori la conoscono, naturalmente, professor Gentile, anche perché collabora regolarmente ai nostri programmi, in particolare alle nostre rubriche Oggi la Storia, il nostro magazine del sabato mattina Moby Dick. Molti tra coloro che ci stanno ascoltando forse non sanno che lei è molto legato alla Svizzera e in particolare con la Svizzera italiana ha un legame molto forte, visto che iniziò a frequentare la nostra regione fin dalla fine degli anni 60.
Sì, il mio primo viaggio in Svizzera è avvenuto nel 68, se non ricordo male, ospite di Giuseppe Prezzolini che si era appena trasferito a Lugano e dove poi è rimasto fino alla morte. E io iniziai tra il 68 e il 69 le mie ricerche nell'archivio Prezzolini, che allora era ancora a casa di Giuseppe Prezzolini, per la mia tesi di laurea. Quindi ho vissuto per diversi anni e per alcune settimane, poi per qualche mese, quasi ogni anno a Lugano, lavorando con Prezzolini, poi successivamente dopo la laurea a confezionare quel suo monumento, come lui lo chiamava, che era la grande antologia della voce pubblicata nel 1974, e poi continuando a fare ricerche anche quando poi l'archivio fu trasferito presso la biblioteca cantonale, essendo parte di curando o aiutando a curare molti carteggi, mi sono trovato continuamente a contatto soprattutto con la direttrice dell'archivio, la dottoressa Diana Rues, con un lavoro continuo perché l'archivio Archivio Prezzolini è in realtà un archivio che abbraccia tutto il Novecento e gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti. Quindi, attraverso l'archivio Prezzolini, poi si entra in contatto anche con tutti quegli studiosi europei o americani che si sono occupati e hanno utilizzato l'archivio Prezzolini. E poi c'era, fin da ragazzo, una mia simpatia per la Svizzera, che dicevo scherzando, è un po' un continente che va contro un paese, una nazione, ma per me è quasi un continente, visto la varietà di etnie, religioni, culture, che va contro tutte le leggi della presunta storia umana, perché dovrebbe esplodere ogni giorno. Così come ovunque, dove ci siano differenze di etnie, di religione, di culture, di costumi, c'è sempre il pericolo che gli attriti possano fare esplodere. Invece, quello mi ha sempre meravigliato, mi ha stupito come un miracolo di patriottismo costituzionale, è che dal 1847 la Svizzera riesce a convivere dimostrando che si può superare tutto ciò che viene considerato quasi come una legge di gravità, la differenza, l'antagonismo fra culture, religioni, etnie e lingue, e convivere civilmente per oltre un secolo. E quindi, questo per me è una speranza.
Certamente, quindi il nostro sistema federalista, tra l'altro lei si è occupato molto anche di storia degli Stati Uniti, quindi altri esempi di federalismo al mondo, naturalmente oltre alla Svizzera. Dicevamo, professor Emilio Gentile, in apertura di trasmissione, dei suoi studi sulle religioni della politica, un filone di ricerca che le è particolarmente caro, all'interno del quale in ambito italiano lei ha avuto indubbiamente un ruolo pionieristico, ricerche che le hanno valso il premio Hans Sigrist dell'Università di Berna. Dunque, allora, questo termine religione della politica è un termine in realtà abbastanza antico, visto che risale addirittura al XVII secolo in testi di Tommaso Campanella e Jean-Jacques Rousseau. Ma quali sono allora nella storia occidentale le prime esperienze storiche di religione politica, anche di sacralizzazione della politica?
Ecco, io farei una distinzione che è stato un po' anche il motivo per il quale ho coniato questa espressione, che per esempio è difficile tradurre in inglese, le religioni della politica. Quando il mio libro sulle religioni della politica è stato tradotto in inglese negli Stati Uniti d'America, posso rivelare che io ho imposto che venisse usato nel testo The Religion of Politics, che so che suona malissimo in inglese, per cui poi ho proposto per il titolo Politics as Religion, la politica come religione. Ma lo screzio che c'è stato fra me e il traduttore per conservare l'espressione religioni della politica, che era una formula chiave nel mio concetto, ha portato il traduttore a non firmare la traduzione ma a usare uno pseudonimo. Perché dico questo? Perché le religioni della politica, una forma che io ho coniato perché noi abbiamo due tipi di forme di sacralizzazione della politica, altro termine infelice che ho messo in circolazione perché è cacofonico. Abbiamo le religioni politiche, la religione politica che lei citava prima, che noi troviamo già nel XVI secolo in Tommaso Campanella, poi la troviamo anche all'inizio del periodo giacobino, dove si fa riferimento alla religione politica nel senso cristiano di una religione che viene coinvolta nella politica, nel senso giacobino con una politica che assume carattere religioso. E poi però abbiamo l'altro concetto di religione civile, che ha un padre ben noto, il Rousseau, e ha una sua genealogia e una sua discendenza in tutta la cultura laica illuministica che percorre la Francia o il pensiero laico europeo. Ma ciò che è stato importante per me è capire come mai la dimensione politica, non dalla rivoluzione francese ma dalla rivoluzione americana, ha acquistato una propria religiosità autonoma, indipendente, cioè non dipendente da nessuna chiesa, come è accaduto per la politica fin da quando è comparso l'uomo. Il fenomeno della sacralizzazione della politica va distinto dal fenomeno della sacralizzazione del potere, perché non esiste nella storia umana un potere che non sia sacralizzato, o perché discende da Dio o perché è benedetto da Dio o dagli dèi. Ma il fenomeno della politica, che dalla rivoluzione americana alla rivoluzione francese, poi per tutto l'Ottocento ed è esploso nel Novecento fino ai giorni nostri, fa della politica stessa una dimensione religiosa che a volte prende dal cristianesimo, come nel caso degli Stati Uniti d'America, come nel caso anche della Svizzera, ma non deriva e non dipende da una religione o da un'istituzione cristiana, e che conferisce un carattere provvidenziale alle proprie istituzioni e alla propria storia, e pluribus unum, che è nel simbolo degli Stati Uniti ma è nel simbolo della Svizzera, è un concetto tipicamente religioso, cioè questa sintesi mistica della molteplicità che diventa unità e si consacra come tale. Bene, questa è una dimensione religiosa che non dipende dalle religioni tradizionali, anche se può averne aspetti contigui. In Francia una religione laica esce e nasce e si sviluppa in antagonismo con le religioni cristiane, e poi abbiamo la esplosione delle religioni politiche durante i totalitarismi, per cui io ho preferito introdurre questa distinzione analitica. La categoria generale sono le religioni della politica, e poi ci sono le religioni civili tipiche dei sistemi democratici e le religioni politiche tipiche dei sistemi autoritari o totalitari.
Ecco, in che misura allora, diciamo, lei è un grande studioso del Novecento, in che misura la Grande Guerra, di cui tra l'altro l'anno prossimo cadrà il centenario dell'inizio nel 1914, Grande Guerra alla quale lei ha dedicato un altro suo libro, L'Apocalisse della Modernità, ne parlammo anni or sono ai nostri microfoni, in che misura la Grande Guerra è stata un grande fattore di sacralizzazione della politica all'inizio proprio del Novecento?
Innanzitutto perché la Grande Guerra giunge al culmine della esplosione del più vasto fenomeno di sacralizzazione della politica nel mondo contemporaneo, che sono i nazionalismi. La Grande Guerra non è, come si suol dire oggi con una formula un po' abusata, ma anche secondo me un po' troppo snobistica, che sa di libresco, una guerra civile. È una guerra di nazionalismi, di stati nazionali che non si considerano affatto fratelli della stessa madre o figli dello stesso padre. Sono nazionalismi, ciascuno dei quali ritiene di essere l'incarnazione di una missione divina, in antagonismo con gli altri nazionalismi che invece ritiene siano incarnazione di una missione diabolica. La Grande Guerra fu vissuta, interpretata, propagandata da milioni di persone come un grande conflitto apocalittico fra le forze del bene e le forze del male. E si dice, ma questa fu propaganda? Probabilmente, ma ebbe l'effetto, per esempio, di sacralizzare la nazione, di sacralizzare l'esperienza della morte di massa, tant'è vero che la Grande Guerra ha generato il culto del milite ignoto, che non esisteva mai nelle altre guerre precedenti, e poi non si ripeterà neanche nella Seconda Guerra Mondiale. È stata la Grande Guerra che ha diffuso in una dimensione di massa, sia pure attraverso la propaganda, un fanatismo della propria causa e un disprezzo della vita fino al sacrificio o fino all'annientamento del nemico, che poi genererà le guerre civili dei totalitarismi. E poi soprattutto perché l'esperienza della guerra come dimensione della morte di massa, come diceva un grande teologo che ha vissuto l'esperienza della guerra, Teilhard de Chardin, dava il senso del sacro. Ricordo sempre che ai miei studenti, lo ricordavo quando insegnavo prima di pensionarmi, che una delle più importanti definizioni del fenomeno religioso come esperienza umana del sacro fu elaborato dal teologo Rudolf Otto in un libro, Il Sacro, pubblicato nel 1917.
La Prima Guerra Mondiale, come si accorse qualche osservatore, lei lo ha rilevato in questo suo libro L'Apocalisse della Modernità, aveva depositato nel continente europeo tre semi, uno rosso, uno bruno, uno nero. Allora, in che misura il fascismo fu il primo movimento a mostrare in misura pienamente sviluppata tutti i caratteri di una religione politica già individuati dagli avversari negli anni venti?
Sì, va tenuto presente che l'attribuzione al fascismo di un carattere politico-religioso, di una religione politica, non è una mia invenzione, ma lo troviamo immediatamente negli scritti dei cattolici antifascisti fin dal 1923. Il termine il fascismo è una religione politica è di un scrittore militante del Partito Popolare Cattolico del 1923-24. Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, un sacerdote, sociologo, fra l'altro anche in via di beatificazione, che interpretò il fascismo e poi negli anni 30 i totalitarismi come manifestazione di una sacralizzazione della politica che derivava dal culto dello Stato al culto degli eroi, al culto dei grandi uomini, al culto della folla e della massa della nazione. Il fascismo fu il primo, perché occorre sempre ricordare che quando il fascismo va al potere in Europa trionfa la democrazia. Sono democrazie fragili, se si vuole, ma nel 1922 tutti i tentativi di rivoluzione comunista al di fuori dell'Unione Sovietica erano falliti e tutti i tentativi anche di colpo di stati reazionari, soprattutto in Germania, erano falliti. L'Italia è l'unico paese in cui un partito armato che esplicitamente rifiuta il pensiero razionale e si presenta come un culto religioso della nazione, conquista il monopolio del potere e impone la sua ideologia come una religione politica, e questo non lo dico io ma lo dicevano gli antifascisti, evidentemente diventa il prototipo di tutto quello che poi saranno i totalitarismi nel periodo fra le due guerre.
I contemporanei, professore Emilio Gentile, riuscirono a individuare anche nel bolscevismo il seme rosso di cui lei parla nel volume L'Apocalisse della Modernità, i caratteri di una nuova religione, è così?
Sì, è interessante perché per la prima volta, prima ancora che nascesse il fascismo, fu Bertrand Russell che nel 1920 fa un viaggio nella Russia bolscevica e va da simpatizzante, da socialista che voleva andare a conoscere questo nuovo esperimento di ingegneria sociale che avrebbe dovuto creare un nuovo mondo, una nuova umanità più libera, più giusta, uguale. Eppure Russell torna inorridito da quello che vede nella Russia bolscevica e senza rinunciare ai suoi ideali socialisti, però dice che in Russia si sta realizzando un'esperienza islamica. Il bolscevismo è come l'Islam. È una nuova religione, e nel libro che lo pubblica nel 1920 interpreta e descrive il bolscevismo come una nuova religione e fa un paragone con l'Islam, cioè una religione politica militante.
Dunque elementi quali una concezione integralista e dogmatica dell'ideologia, santificazione del partito, culto del capo, indottrinamento delle masse, riti e simboli della liturgia collettiva. Sono elementi, professor Gentile, che trovano la loro realizzazione più tragica nel seme bruno lasciato dalla Prima Guerra Mondiale, il nazismo.
Certo, perché teniamo conto che il bolscevismo, anche se viene interpretato come una religione politica e soprattutto poi negli anni staliniani diventa forse la più sofisticata e la più dogmatica e la più invadente religione politica dei totalitarismi, avrà la sua massima esplosione, ma soprattutto per le conseguenze, nel nazionalsocialismo. Nel nazionalsocialismo, perché non solo, il nazionalsocialismo, più di quanto non abbia fatto il fascismo, affonda in un terreno di religioni politiche già molto coltivato, qual era quello della cultura della destra tedesca, del romanticismo tedesco, della religiosità protestante tedesca, che non si era mai dissociata dalla politica perché in fondo era rimasta sempre collegata con il potere, ma poi soprattutto con questa nuova ondata di fanatismo che nasce dall'esperienza della guerra, dalla convinzione di aver perso una guerra vinta perché pugnalati alla schiena e dalla individuazione di un nemico pericoloso perché misterioso, perché sfugge quasi alla sua riconoscibilità e deve essere reso riconoscibile: l'ebreo. La forza malefica, potente, demoniaca di Hitler e del nazionalsocialismo è quella di aver portato all'esasperazione questo processo di sacralizzazione della politica, che anche in passato e anche in altri continenti, negli Stati Uniti d'America, il nazionalismo religioso aveva considerato i nativi indiani i malefici da sterminare, sì, in larga parte li ha sterminati, ma nella civile Europa, nel centro del XX secolo, la nazione più colta, più ricca, con il maggior numero di premi Nobel, si dedica al culto della razza e da questo fa derivare quasi come necessità lo sterminio di un'intera popolazione assimilata, fra l'altro, poi in Germania alla cultura e alla tradizione tedesca, perché vede il male cosmico, il male eterno che va sradicato e distrutto.
E naturalmente la Seconda Guerra Mondiale porterà a una ulteriore esaltazione di questa sacralizzazione della politica.
Certo, da entrambe le parti, perché viene vissuta dai nazisti come la guerra che deve liberare definitivamente l'umanità ariana dal malefico germe dell'ebraismo, del giudaismo, la razza nemica dall'eternità, e dall'altra parte però, specialmente con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, è Roosevelt che presenta la guerra come una guerra di religione. Da un punto di vista uno può dire: ma queste sono immagini della propaganda. No, hanno delle conseguenze concrete molto importanti, perché il concetto della resa senza condizioni che viene assunto nel gennaio 1943 dalle Nazioni Unite è un concetto religioso. Generalmente tutte le guerre del passato si combattevano con la speranza di arrivare ad un compromesso che ponesse fine alla guerra, tacitando le esigenze. Qui invece la resa senza condizioni significa che c'è un nemico che può essere vinto solo se viene annientato. Perché? Perché è il male. Quindi anche dal punto di vista delle Nazioni Unite, la guerra mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, viene vissuta come una crociata. Eisenhower intitolerà le sue memorie Crusade, e Benedetto Croce dirà: non è una guerra di potenze, ma una guerra di religione.
Professor Emilio Gentile, grazie per essere stato con noi, per averci parlato delle religioni della politica, tema al quale ha dedicato innumerevoli studi e ricerche. La ritroveremo domattina per parlarci di un altro grande filone di ricerche, da sempre al centro dei suoi interessi, il fascismo. Anche a voi tutti grazie per averci seguiti. Dunque, appuntamento a domattina alle 9.
Radio Televisione Svizzera. Rete